Beh, è un bilancio senz'altro entusiasmante perché ero giovanissimo, io avevo 23 anni e lei 38, ma fu un amore a prima vista, nonostante la differenza di età. Oggi io ne ho 70 e lei ne ha 85, ma l'amore è sempre lo stesso. La radio è stata per me la mia prima famiglia, almeno in senso cronologico. Infatti mi sono sposato solo alcuni anni dopo essere entrato alla radio. L'ambiente di lavoro era all'inizio stimolante e coinvolgente. All'inizio, infatti, entrai nella direzione tecnica come esperto del suono e mi trovai immerso in un piccolo gruppo di tecnici super specializzati con livelli di preparazione straordinari, ammirati e stimati anche in ambito internazionale. L'ambiente multiculturale delle redazioni linguistiche era esaltante, ti dava l'impressione di vivere al centro del mondo e in tutto il mondo allo stesso tempo. Questo è sempre stato uno dei punti di forza della Radio Vaticana. Quindi, dopo circa 47 anni, rendo grazie a Dio per avermi dato l'opportunità di svolgere il mio impegno per la Chiesa universale, essendo anche consapevole di aver dato il mio modesto contributo per lo sviluppo di uno strumento di comunicazione efficiente e prestigioso per la diffusione del Vangelo.
Quali ricordi hai di quando sei entrato in radio?
Era la fine del 1969. C'era alla radio un unico direttore delegato, si chiamava allora, perché era direttore in quanto amministratore da parte del governatorato e delegato da parte della Segreteria di Stato. Ed era padre Stefanizzi. Un uomo di grandi capacità e preparazione tecnica insuperabile e di un rigore che terrorizzava. Per arrivare all'assunzione si dovevano superare diversi sbarramenti con prove selettive teoriche e pratiche, che duravano circa 2 anni. E devo dire che lui mi ha dato l'imprinting, che mi ha plasmato per la vita. Gli sono eternamente grato e ancora oggi gli faccio visita alla sua venerata età di 99 anni. Ci trovavamo a circa metà del pontificato di Paolo VI, un papa di grande sensibilità, cultura, raffinatezza ed umanità. Ovviamente il rapporto che avevo con il Santo Padre allora lo ricordo con una sensazione di grande venerazione, ma con timore reverenziale. Quelle poche volte che avevo l'occasione di stare al suo cospetto, quasi mi paralizzavo e non riuscivo a parlare. Fu un grande pontefice per lo sviluppo delle comunicazioni, però. Infatti, sulla scia del Concilio Vaticano II diede un impulso formidabile al multilinguismo della radio con il potenziamento di redazioni e l'incremento di trasmissioni verso nuove aree geografiche, soprattutto dove la Chiesa era in sofferenza. Per le radio ad onda corta e ad onda media erano gli anni molto difficili della grande battaglia delle potenze, con la guerra fredda e la lotta delle ideologie. Paolo VI fu poi anche il Papa iniziatore dei viaggi apostolici internazionali. Una originale connotazione che senza saperlo avrebbe cambiato fondamentalmente la mia vita futura.
Ecco, com'è stato il tuo rapporto con i gesuiti? Per tanti anni sei stato l'unico direttore laico della radio.
Il mio rapporto con loro è sempre stato molto familiare e costruttivo. L'impegno della compagnia era in quegli anni molto forte, infatti i padri della comunità erano allora molto numerosi, circa 35 nelle redazioni linguistiche e nei posti di responsabilità. Dopo la fase del direttore unico, che era sempre stato un tecnico, perché all'inizio la Radio Vaticana era prevalentemente uno strumento tecnico, infatti si erano avvicendati i vari padri Soccorsi, Gianfranceschi, eccetera, dopo il padre Stefanizzi si sviluppò un nuovo organigramma con il direttore generale, che era padre Martegani, il direttore dei programmi, che era padre Blasiot, e il direttore dei GR, padre Farusi. Poi, naturalmente, c'erano i padri responsabili di tutte le sezioni linguistiche, uomini di grande cultura che ti facevano sentire un eterno scolaro apprendista. La mia memoria è tuttora costellata da una galleria di personalità di religiosi di valore che hanno inciso sulla mia formazione di uomo e di cattolico. Ho avuto l'opportunità di conoscere e frequentare i vari prepositi generali e ricordo con particolare devozione uomini straordinari come padre Arrupe e padre Kolvenbach. Ed ho avuto anche il privilegio di lavorare al fianco di forti personalità come padre Borgomeo, comunicatore di razza e manager di grande spessore, di padre Quercetti, dallo spirito missionario puro e disarmante, e tanti altri, fino ai giorni nostri con il caro amico padre Lombardi che tutti ben conoscete.
I momenti più belli e quelli più brutti.
Ma tra i momenti più belli ricordo certamente la copertura radiofonica dei grandi eventi, perché per chi lavora in una radio, questa è la cosa più importante. In ordine cronologico posso citare il giubileo del 1975, di cui io seguii tutti i grandi eventi in quell'anno. i due conclavi del 78, quello di Giovanni Paolo I e quello di Giovanni Paolo II, l'anno santo straordinario del 1983, indetto da Giovanni Paolo II, il giubileo del 2000, l'elezione di Papa Benedetto nel 2005 e quella di Papa Francesco nel 2013, tutti momenti esaltanti per chi lavora in una emittente e che ti fanno sentire di vivere nella storia. Tra quelli più brutti, certamente il drammatico attentato a Giovanni Paolo II nell'81, ma anche la lunga agonia e la morte di Giovanni Paolo II, ed anche il senso di vuoto in occasione della rinuncia di Papa Benedetto. Sento ancora quel dolore dentro di me che scatena la commozione. Ma tra i momenti brutti non posso anche dimenticare la lunga battaglia che la Radio Vaticana ha dovuto sostenere per difendersi da ingiuste accuse di creare condizioni di disturbo e pericolo con la sua attività di trasmissione in onda corta e onda media. L'emittente Vaticana ha sempre osservato scrupolosamente le regole internazionali e si aveva la netta percezione di essere sotto un vero e proprio attacco strumentale.
La Radio Vaticana ora si trasforma. Come vedi la riforma?
Questa riforma è un'operazione che secondo me andava impostata già oltre 10 anni fa, cioè da quando il mondo della comunicazione si stava trasformando in multimediale. Purtroppo però non c'erano ancora le condizioni per favorire una ristrutturazione e una integrazione degli organi mediatici vaticani a causa di alcune rigidità storiche e di una certa inerzia di creatività. A causa delle risorse limitate però e della crisi economica, si pensava solo a cercare di ridurre i costi con semplici manovre di ripiegamento. Ora, grazie a Dio, con il coraggio e la determinazione di Papa Francesco si è data una scossa a tutta la curia per adeguare la macchina organizzativa alle moderne necessità. Però la riforma del settore delle comunicazioni, secondo me, avrà successo e conseguirà il suo obiettivo di efficienza solo se il coraggio del Santo Padre ispirerà e sarà guida anche per i riformatori, altrimenti sarà una manovra inefficace. Sarà però importante che la riforma tenga conto della irrinunciabilità della comunicazione nell'opera di evangelizzazione della Chiesa, con conseguente consapevolezza di costi inevitabili e della preoccupazione di non prendere come modello di riferimento i due criteri che purtroppo sono alla base della comunicazione moderna e odierna nel mondo, che sono quelli del rispetto del sistema economico vigente, che è tutt'altro che positivo, e della ricerca del gradimento assoluto. Perché altrimenti, se si seguono questi principi, si rischia di ispirarsi proprio a quei modelli di vita e di economia della teoria dello scarto, che proprio Papa Francesco non condivide.
Non possiamo non parlare dell'attività di organizzatore dei viaggi papali. Ci puoi raccontare qualche aneddoto?
Ma ovviamente di aneddoti ne ho tantissimi, ma voglio raccontare uno di quelli che mi capitò proprio quasi all'inizio di questo mestiere molto particolare, che io ho sempre considerato il mio dopo lavoro, perché ho sempre considerato quello della radio il primo lavoro. Si tratta di un aneddoto che rivela le difficoltà di relazione che talvolta si possono avere con certe personalità. Eravamo alla fine del 1982 per preparare il viaggio in America Centrale, il 17° di Giovanni Paolo II, che si è svolto nel marzo dell'83. America Centrale, viaggio di 9 giorni in 8 paesi. Pensate, questo era lo stile di Papa Giovanni Paolo II. E questo episodio accadde in Guatemala. Arrivammo con Padre Tucci per fare il primo sopralluogo e come al solito incontrammo il nunzio apostolico e gli alti rappresentanti della conferenza episcopale del Guatemala. E tra questi alti rappresentanti c'era il famoso Cardinal Casariego, che era una delle opere più carismatiche dell'America Centrale in quel periodo. Dovete pensare che un cardinale negli anni Ottanta era qualcosa di molto più importante di quello che si può considerare oggi, no? Erano figure veramente carismatiche. E il Cardinal Casariego accolse Padre Tucci e me, vide Padre Tucci con il clergyman ed io vestito naturalmente da laico, cioè in abiti civili. Allora chiamò Padre Tucci in disparte e gli fece una lavata di testa dicendo: Padre Tucci, ma io, dice, posso anche sopportare che lei, gesuita, venga non con la talare ma con clergyman, da sacerdote, ma, cioè, ma non posso sopportare che lei si presenti con un confratello sacerdote vestito da laico. Padre Tucci rispose: ma Eminenza, guardi che quello che lei chiama un confratello vestito da laico è un laico, perché il dottor Gasbarri, che è un laico, è un mio assistente, stretto collaboratore. Quindi il cardinale Casariego Ah, ma allora mi deve scusare, padre, perché pensavo che fosse un religioso, ma allora dobbiamo trovargli subito una bella ragazza a questo giovane. Io naturalmente ero un trentenne e padre Tucci subito con la battuta pronta gli disse: ma eminenza, lei adesso sta cercando di favorire un adulterio, perché guardi che il dottor Gasbarri è sposato e ha anche due figli. Ecco, questo fu il mio approccio, primo approccio con uno dei cardinali, appunto, che erano considerati dei personaggi storici in America Latina in quegli anni.
Cosa ti resta nel cuore di questi viaggi?
Ma mi restano essenzialmente tre cose. La prima cosa è l'aver sperimentato la Chiesa vera dal di dentro, con vite fantastiche di spirito missionario e con una totale donazione al Signore e all'umanità. Questa è la prima cosa. La seconda è aver vissuto il lavoro e l'impegno straordinari delle rappresentanze pontificie sparse nel mondo e avere conosciuto la fedeltà, il sacrificio e la competenza dei nunzi apostolici e di tutto il personale diplomatico della Santa Sede, ai quali va la mia profonda gratitudine per tutto il sostegno e la collaborazione che mi hanno dato nello svolgimento del mio non sempre facile compito di organizzatore dei viaggi. L'ultima è la mia personale esperienza professionale insieme al carissimo padre Tucci, che è stato per me maestro di un'intera vita e una guida spirituale indimenticabile.
Il tuo rapporto con i papi, che cosa ci puoi dire?
È stato un rapporto di grande devozione e affetto da parte mia, ma di grande fiducia, supporto e pazienza da parte loro. Solo con questi ingredienti si può svolgere questo tipo di lavoro anomalo, altrimenti non si possono ottenere i risultati auspicati.
Ora, che farai?
Questo è il risvolto della medaglia della bellezza e della straordinarietà del mio percorso professionale, perché molti in tutti questi anni mi dicevano sempre: beato te che viaggi, però è quello di aver fatto una vita di grande impegno e sacrificio e di aver dovuto rimandare tante cose al futuro dicendo sempre: questo lo farò quando avrò tempo. Ecco, ora spero che Dio mi dia il tempo.